Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Marshall McLuhan incontra Giampiero Gamaleri. Marshall McLuhan è Arnaldo Ninchi.
Esimio e carissimo professor Gamaleri. Devo dire che sono piuttosto emozionato di incontrare il mio massimo studioso italiano e forse anche mondiale, l'Italia, madre della cattolicità. Io, come sa, sono nato protestante, ma la cattolicità mi ha letteralmente sedotto. Avrebbe la bontà di spiegarmi che cosa vuol dire esattamente essere cattolici?
Beh, me la potrei cavare, lei lo sa meglio di me, dicendo che cattolico significa universale, cioè in altre parole essere cittadini del mondo, portare il messaggio ovunque. E potremmo dire oggi essere cittadini del villaggio globale, quindi cattolicesimo e globalità e villaggio globale sono sinonimi, cioè avere un riferimento di fede che dovrebbe farci sentire vicini a tutti gli altri, sentire tutti gli altri come fratelli, non solo dal punto di vista culturale ma anche religioso.
E dopo aver letto i miei libri, ritiene che ci sia qualcosa di più cattolico del sistema universale della comunicazione del villaggio globale?
No, io credo che ci sia una coincidenza molto molto profonda. D'altra parte la Chiesa ne è perfettamente consapevole, ha emanato anche dei documenti di eccezionale interesse e così espliciti come il documento L'Intermirifica durante il Concilio Vaticano II. Chiamare i mezzi di comunicazione meravigliosi significa sposare tutta la loro capacità di trasformare la società, di dare un valore positivo al mondo in cui viviamo. Ma poi ancora prima, Pio XII aveva parlato al nascere della televisione, eravamo intorno al 1955 quando fece questo discorso, la televisione come sapete è nata un anno prima, ecco, disse che si trattava di un miracolo. Da parte di un uomo austero come Pio XII parlare di miracolo significa che la Chiesa aveva già da allora intuito pienamente, d'altra parte siamo qui alla Radio Vaticana e non occorre ricordare che già nel 1931 è stato diciamo varato questo potentissimo mezzo di comunicazione, questo mezzo così suggestivo. Quindi la coincidenza tra media e Chiesa è una coincidenza molto molto profonda, soprattutto per quanto riguarda i media elettronici, perché i media elettronici hanno fatto giustizia di quelle prudenze che la Chiesa aveva precedentemente riguardo alla scrittura e che aveva portato naturalmente anche a fare l'indice dei libri proibiti. Purtroppo o per fortuna non c'è un indice dei programmi proibiti, e quindi questo è un passo in avanti non indifferente.
Ebbene, rimanendo ancora in Italia, qualcuno ha avuto la fantasia, ma non mi dica che è stato proprio lei, sì, direi proprio la fantasia accademica, di mettere in relazione la mia intuizione fondamentale sui mezzi del comunicare con la caratteristica geografica preminente del mio paese, le grandi pianure della steppa canadese, analoghe ai grandi spazi esistenti tra mittente e destinatario. Sono un canadese, si direbbe, poteva intuire la vastità degli ambiti della comunicazione e insieme il rischio anacronistico e drammatico dell'isolamento. Avrebbe allora la bontà di illustrarmi che cosa vuol dire, da questo stesso originale punto di vista, appartenere ad un paese così, mi consenta, così stretto e lungo come il suo, senza offesa alcuna, ben inteso, peraltro così graziosamente posizionato nel cuore di un mare incantevole come il Mediterraneo.
Beh, certo, per noi è molto più difficile capire la portata della comunicazione. Io fui colpito da una frase che proprio un suo interprete a un certo punto espresse con molta efficacia, che era questa: se capita a un canadese durante l'inverno di fermarsi con la macchina perché manca la benzina o c'è un guasto su un'autostrada e non c'è qualcuno che passa, rischia evidentemente di soccombere perché evidentemente il freddo è tale e non si resiste che qualche ora. Quindi Il Canada ha bisogno della comunicazione. L'Italia, forse come tutta l'Europa, invece la guarda con molto sospetto. Ma qui la chiave l'ha data proprio lei per capire la differenza, ed è l'interpretazione di Harold Innis, il suo grande maestro, se anche lui canadese, che riguardava la ferrovia, ma la ferrovia è stata la prima rete. Harold Innis si chiese: ma la ferrovia congiunge le città o crea le città? Nel West americano la ferrovia creò le città. Abbiamo tutti presenti i film di Sergio Leone, per esempio, di tutto il grande, la grande epopea western, dove arrivava la ferrovia nasceva il villaggio. Questo era il Canada, e qui si capiva che è la rete che crea poi praticamente la convivenza. Da noi la convivenza c'è già, è abbastanza affollata, siamo in 60 milioni su un piccolo territorio, e quindi potremmo in certo modo fare anche a meno della rete. Però credo che questo nostro ritardo debba essere colmato, perché evidentemente se la rete non ci guadagna per noi in quantità, in dimensione, dovrà guadagnare in profondità e in arricchimento.
Questa mi è piaciuta. Complimenti. Passando ad altro, ritiene che io abbia qualche chance di entrare nello stesso empirio di Platone, di Dante, di Joyce, oppure no? Che vi sia già entrato nel novero dei classici? Che stia per entrarvi? Che abbia qualche diritto ad entrarvi?
Beh, caro Marshall, francamente parlano i fatti. L'anno scorso aveva celebrato il suo centenario della nascita, e non le dico cosa è successo qui in Italia. Tutti hanno ammesso che lei evidentemente è già un classico. Non so se sia un vantaggio o uno svantaggio, ormai ha questa etichetta e non se ne potrà più liberare. Ecco, per quanto riguarda proprio la situazione italiana, parlando dagli anni 60, 70 in avanti, momento in cui io l'ho conosciuta dal punto di vista culturale e ho cercato di parlare di lei, paragonerei la situazione a una corsa ciclistica in cui praticamente si è creato un gruppo di testa di 4, 5, 6, 10 elementi, 10 studiosi di vaglia, eccetera. Ebbene, lei praticamente è andato in fuga e ha tagliato il traguardo da solo. Quindi ormai lei è arrivato al traguardo e dovrà assumersi tutte le relative responsabilità.
Come Coppi, insomma, che lei forse non ha conosciuto.
E io Coppi, come l'ho conosciuto, purtroppo, data l'età, l'ho conosciuto, ed ero un coppiano e non un bartaliano.
Ah, beh, io invece ho sentito parlare dei miei amici che erano bartaliani, ma lasciamo perdere.
Ebbene, lei è il nostro Coppi, caro Mercuro.
La ringrazio. Mi tolgo una curiosità. Quando l'avrei folgorata esattamente con la mia rilettura della trasmissione della cultura attraverso gli strumenti del comunicare?
Ma guardi, ho trovato recentemente una bellissima frase di Cesare Pavese: noi non ricordiamo mai i giorni, ma soltanto i momenti. Io mi ricordo bene il momento. Ero in montagna, era un mese di luglio, una bellissima giornata, anzi la montagna era il Terminillo vicino a Roma, e ricordo che avevo mio figlio di un anno nel passeggino. In quel momento presi in mano gli strumenti del comunicare, impropriamente tradotto così, insomma, understanding media, capire i media, e capii i media. Cioè, mi fece entrare dentro questo mondo, soprattutto con una frase proprio che è nelle prime righe e che riporto rapidamente, ed è questa: dopo essere esploso per 3.000 anni, il mondo è entrato in una fase di implosione. Abbiamo esteso il nostro sistema nervoso centrale in un abbraccio globale che abolisce tanto il tempo quanto lo spazio. Un fulmine, insomma, questa frase fu fulminante, e io da allora dissi: ma questo sì che ha parole di vita eterna, no, ma contemporanea sì. E quindi questo fu il momento del fulmine. Devo anche dire che, contraddicendo un po' Cesare Pavese, che dice si ricordano i momenti e non gli anni, a questo punto ricordo anche l'anno. Se mio figlio aveva un anno, evidentemente eravamo nel 1972. E in quel momento io lessi il suo lavoro.
E le andrebbe di dirmi il suo strumento preferito, quello che lei è più congeniale dei tanti che contraddistinguono il nostro tempo, per ragioni anagrafiche, sentimentali, per gusti personali, per passione?
Beh, inevitabilmente questo mezzo per me è la televisione. Io so di essere un po' démodé, perché tutti diranno che è il web, eccetera. Io cerco di capirci più possibile del web, fa parte del mio mestiere. Ma più di 30 anni passati alla RAI fanno sì che la televisione e anche la radio, sotto certi aspetti, siano per me uno strumento anche sentimentalmente ineliminabile. Penso che abbia ancora molto da dire. Anzi, diciamo una cosa, che i grandi eventi che magari spesso sono quelli dolorosi, a volte sono invece anche gioiosi, come i grandi campionati di calcio, le Olimpiadi e cose di questo genere, ecco, o le grandi corse automobilistiche, hanno nella televisione veramente la loro cassa risonanza. E anche il web, se vuole guadagnare uno spazio, deve fare i conti con la televisione. Lei provi a fare un sito e poi buttarlo nel grande mare della rete senza che un giornale o una televisione ne parli, finirà per essere un brillante sconosciuto.
Professor Gamaleri, mi sento davvero a mio agio con un alter ego come lei, anche se non posso non notare, accanto alle tante analogie fra di noi, anche alcune spiccate differenze. Da cosa vogliamo cominciare? Non si incomodi, decido io. Dalle analogie. Entrambi abbiamo accanto donne straordinarie. Ecco, le nominavo la mia Corinne, ma non posso non citarle anche mia madre, Elsie. Mi scusi, devo nominarle da sottovoce, ma lei sa quanto spesso le mogli soffrono di gelosia nei confronti delle suocere. Io Corinne e lei ha Esther, interlocutrici decisive, muse. A loro modo. Vogliamo condividere qualche confidenza in proposito?
Eh sì, le donne, c'è la femme, dicono i detective, e lo dicono anche gli investigatori del pensiero, evidentemente. Lei, caro Marshall, ha avuto, lo ricordava adesso, queste due donne straordinarie, la mamma Elsie, la moglie Corinne. Mm-hmm. Ecco, Corinne, io ho avuto il piacere e l'onore di incontrarla nel 1984. Era vedova da 4 anni, ma faceva vibrare il suo pensiero, cioè il pensiero di lei, di Marshall, come se lei fosse stata ancora in vita. La rivedo nel mio reportage fatto per Rai 2, e fu quella l'occasione dell'incontro, intitolato Il villaggio elettronico di McLuhan. E resta poi, per quanto riguarda invece la mamma Elsie, la sua lettera, che fu scritta nel 1936, un vero e proprio manifesto della sua conversione, un'argomentazione, un'articolazione di argomenti veramente molto suggestiva, un capolavoro epistolare. Lei ricorderà di aver scritto in quella lettera che mentre suo fratello diventava pastore protestante, lei si convertiva al cattolicesimo dicendo che il protestantesimo era troppo intimamente legato alla scrittura, quindi diciamo un'esperienza quasi per privilegiati, per alfabetizzati, ecco. Mentre invece il cattolicesimo è un'esperienza vitale che anche il poveretto, lo storpio, l'analfabeta, l'umile persona, l'ultimo, come diceva anche Gesù, che entra al banchetto, poteva condividerlo. Ecco, queste cose lei le ha scritte appunto alla mamma, queste esperienze le ha fatte con sua moglie e quindi inutile dire quanto importanti siano state le donne nella sua vita. Per quanto riguarda il mio rapporto con mia moglie, con Esther, le ho dedicato il primo libro appunto che si intitola La galassia McLuhan, il primo libro critico di critica nei suoi confronti, di descrizione di critica nei suoi confronti. E naturalmente condivido con lei la mia vita, ma condivido anche il mio lavoro, e questo forse ci accomuna. Condivido anche il mio lavoro, tant'è vero che non passa mai un mio testo senza che io prima l'abbia letta lei. È un affiatamento prezioso, veramente indispensabile.
Un'altra analogia è la nostra comune appartenenza al cosiddetto secolo breve. Ma poi davvero così breve? Come mi spiegherebbe ciò che del Novecento mi sono perso? A proposito, mi sono perso molto? Che cosa è successo, ad esempio, al computer in questi ultimi 30 anni? Io le confesso, avevo una certa idea, ma questo Jobs, se ci fossimo incontrati, qualcosa posso immaginare, ma non tutto.
Non si preoccupi, caro Marshall, lei avrà perso qualche quisquiglia. D'altra parte lei ha sottolineato tutti i suoi lavori che non è diventando fanatici degli aggeggi che si capisce ciò che cambia, ma bisogna essere attenti ai processi, e lei la direzione del cambiamento l'ha colta in tutta la sua importanza. Anche qui mi consenta una citazione, questa volta di William Blake: quando le porte della percezione saranno aperte, le cose ci appariranno come realmente sono, infinite. Ecco, questa frase è perfetta nei suoi confronti. Lei ha aperto le porte della percezione, ha fatto capire come la percezione fosse rimasta aperta con i mezzi che lei in quel momento aveva conosciuto, in particolare la radio, la televisione, naturalmente la scrittura, la stampa, ma lei ha aperto anche verso le percezioni future. Lei ha collegato infatti i media alla nostra mente, al nostro cervello sinistro più razionale, ma anche al cervello destro più emotivo e fantasioso. Ora i media stanno aprendo tutte le misure, tutte le fessure percettive della nostra mente. Non solo parola, scrittura, immagine, suoni, ma anche odori, atmosfere, sensazioni. In altre parole, ci stanno aprendo verso l'infinito. Ieri mio figlio ha installato il programma, naturalmente sul tablet, che consente di parlare con il mezzo e ricevere le risposte. Un passo avanti per arrivare alla percezione del mondo e non solo. Tutto questo lei l'ha intuito molto prima che i mezzi stessi ce lo mettessero a disposizione.
Troppo buono, a dire la verità. Un'altra analogia fra di noi. Certo, la frequentazione è amichevole con teologi, gente illuminata di chiesa. So della sua ammirazione per padre Teilhard de Chardin, ad esempio, e per padre Hong, due grandi punti di riferimento per me. Ma lei, professore, si sente in certo qual modo di chiesa? Di chiesa vuol dire tutt'altro che di parrocchia, evidentemente. Ecco, volevo chiederle, cosa vorremmo intendere oggi con ecclesia?
Per rispondere a questo mi lasci riprendere la mia ammirazione, che è anche sua naturalmente, per questi due grandi colossi del pensiero, Pierre Teilhard de Chardin e Walter Hong, che hanno saputo coniugare la fede emozionale alla fede razionale, in questo senso precorrendo anche le raccomandazioni di Benedetto XVI. Teilhard ha coniato, lei lo ricordava, questo concetto di noosfera fin dagli anni 40, e prima ancora che vi fossero le applicazioni wiki di oggi, ha fatto capire che già il mondo era potenzialmente unito, da Omero in poi, ma anche prima, era potenzialmente unito dai flussi del pensiero, no? E questa è una scoperta importantissima che poi la tecnologia ha reso oggi possibile, creando un sapere capace di diffondersi in tutto il mondo. E Walter Hong ne ho un ricordo tenerissimo. Ricordo ancora la mia trasmissione del 1984, per fare la quale andai a trovarlo alla St. Louis University e ci fu una lunga conversazione che fu registrata e in parte fu raccolta dentro il programma, appunto, Il villaggio elettronico di McLuhan. Fu un'emozione sentire da lui la storia dell'umanità declinata nell'età, che vanno dall'oralità alla scrittura, dalla stampa alla comunicazione elettronica e digitale. Ebbene, la Chiesa. Lei mi chiedeva, la Chiesa che ruolo ha in questo, in tutto questo? Beh, è il deposito non solo della fede, che è fondamentale per la trasmissione evidentemente del Vangelo, malgrado i difetti degli uomini naturalmente e anche delle donne che la compongono, ma è anche ed è stata ed è più che mai tuttora un serbatoio fondamentale della cultura contemporanea. Come ai tempi dei monaci medievali, oggi c'è una diffusa pratica nella Chiesa dei mezzi della comunicazione anche più avanzati. Mi permetta di citare anche un personaggio contemporaneo che è padre Antonio Spadaro, il giovane direttore della Civiltà Cattolica, che è anche uno dei più aggiornati esperti nel campo dei new media.
Ora che la guardo, professor Gamaleri, vedo che ci assomigliamo perfino. Anche lei qualche tempo fa portava i baffi. Anche lei poi, come me, se li tagliò. Ma come arrivò a questa importante risoluzione?
Beh, ero intorno ai 40 anni e devo dire che quel momento dei baffi fu uno dei momenti più difficili della mia vita, e forse me li tagliai proprio per scongiurare, insomma, certe situazioni un po' complicate in cui mi trovai. Era comunque un esperimento estetico interessante. Lei, d'altra parte, è un personaggio, è un'immagine, è un'icona che ormai è quasi impossibile immaginare senza baffi, anche se poi se ne è privato. Al contrario, altri come me li sentono estranei e non li rimpiangono troppo. Credo proprio, tra l'altro, che devo andare da uno psicanalista, perché io mi rado due volte al giorno, quindi mi chiedo anche in che cosa ancora somigliamo, perché evidentemente ci sono anche dei punti di differenza, per fortuna, tra di noi.
Ma lei ricorda quando ha preso la scrittura? quella immane fatica di allineare aste su aste il più possibile diritte. Ricorda quella sottile violenza cui il suo maestro la sottoponeva. Si rendeva conto di quanto da allora lei si candidasse ad entrare in comunicazione obbligata col mondo, ma anche a distanziarsene sempre di più, ad isolarsi sempre di più, a dimenticare quell'incanto della favola della nonna, ascoltata proprio dalla voce della nonna.
E certo, c'era la voce della nonna, ma c'erano anche le rigorose aste da fare per cercare di dominare la propria mano, no? Per cui, caro Marshall, i suoi compatrioti di origine francese, lei lo sa benissimo, dicono ancora, riecheggiando evidentemente un vecchio proverbio di Oltralpe, «Sans point de travail, on a point de plaisir». Quindi senza impegno e fatica non si ha poi piacere e soddisfazione. Occorre oggi ancora, oltre che le favole della nonna, fare qualche asta, se non altro per padroneggiare meglio il mouse oppure il touchscreen. Tutto sta a intendersi su quali aste conservare. Inutile scavare buche per poi riempirle. Utile invece padroneggiare le aste, diciamo così, di Excel e PowerPoint per schematizzare le regole matematiche oppure la storia del mondo. È molto importante aver introdotto nelle scuole la lavagna interattiva multimediale, quella che si chiama con un acronimo LIM. Speriamo che gli insegnanti la sappiano usare o si facciano perlomeno aiutare bene dai loro allievi.
Sa cambiare una lampadina, professore? Io le confesso, ho dei gravi limiti in proposito.
Beh, per fortuna io ho una certa attitudine per la meccanica e l'elettricità, mi diverte persino, mi distende cambiare le lampadine, ma d'altra parte mi consolo, perché non è che con questo io sottraggo uno spazio alla approfondimenti di pensiero, eccetera, perché conosco un carissimo sacerdote, che è anche un grosso teologo ed è anche molto anziano, che come me sa cambiare le lampadine e si appassiona anche a tutti gli aspetti della meccanica e anche come me è un grande ammiratore, per esempio, delle ferrovie, in questo legandosi anche lui, forse inconsapevole, a quel grande maestro che aveva citato prima, che è Harold Innis. Quindi un po' di meccanica e un po' di elettricità non guasta per chi, diciamo così, ha un po' di attitudine.
Siete fortunati? Come si conversa amabilmente con lei, caro collega? Dicevamo delle analogie e delle differenze fra noi. Ora che ci penso bene, differenze non ne trovo in molte, sa? E lei?
No, ormai mi ha profondamente contagiato e quindi mi fa molto piacere avere tutte queste consonanze. Ne sono profondamente lieto perché in fondo l'incontro con lei, seppure un incontro di tipo intellettuale, perché ricorderà che ci siamo visti solo una volta fugacemente a Venezia, probabilmente era stato nel 1978,
ecco,
però l'incontro con lei, che è stato un incontro intellettuale, mi ha profondamente contagiato e mi ha portato anche grande fortuna anche nella vita accademica, perché bene o male i miei colleghi hanno dovuto riconoscere non solo il mio pensiero molto modesto, ma la portata ben più profonda del suo che io cercavo di riecheggiare. E un altro dono che fatto è stato quello di farmi conoscere suo figlio Eric, che ormai è stato in Italia due volte, forse tornerà, ed è senz'altro il continuatore del suo pensiero e della sua esperienza culturale.
Vogliamo concludere insieme come ci piace questa nostra conversazione, condividendo il mio sogno, recitandolo quasi come una preghiera. Nei prossimi decenni spero di vedere il nostro pianeta trasformato in un'opera d'arte. L'uomo nuovo,
integrato nell'armonia cosmica che trascende il tempo e lo spazio, accarezzerà, forgerà e modellerà ogni aspetto dell'artefatto terrestre, come se fosse un'opera d'arte. E l'uomo stesso diventerà un'organica forma d'arte.
Un'organica forma d'arte.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Marshall McLuhan ha incontrato Giampiero Gamaleri. Marshall McLuhan era Arnaldo Ninchi. Domande di Laura De Luca.